Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nella vita ci sono domande che non hanno risposte, almeno che non hanno risposte secondo la logica umana. Allora, la domanda più difficile, se ci pensiamo, è: perché Gesù è morto sulla croce? Non è dovuto agli uomini, era la sua idea insieme al Padre. Perché nessun genitore normale che ama i suoi figli potrebbe concepire di versare tutta la ira che ha contro un malvivente che aveva fatto male a questo genitore. Non è concepibile di punire tu personalmente il figlio che ami per poter perdonare il malvivente. Non è concepibile. Un genitore non potrebbe concepire di punire il proprio figlio al posto di un malvivente, un genitore che avesse il potere di punire, che fosse il re, che fosse il giudice con tutto il potere. Non è concepibile, ma Dio Padre ha fatto quello. Ha versato la sua ira su Gesù. Noi pensiamo alla croce e che sofferenza viene in mente di solito quando pensiamo alla croce? La sofferenza fisica. Qual era la minima parte? E la sofferenza spirituale, che era molto peggio. Cosa gridò Gesù quasi alla fine? Dio mio, perché mi hai abbandonato? E noi sappiamo che dalle 9 a mezzogiorno era sulla croce e la gente lo disprezzava. Da mezzogiorno alle 15 nessuno lo disprezzava, perché faceva tenebre. E tenebre, nella parola di Dio, è l'ira di Dio, il giudizio di Dio che si versa sull'uomo in quel momento, in quelle 3 ore. L'ira di Dio si versava su Gesù. E Gesù, che era da tutta l'eternità in comunione con il Padre, era separato dal Padre e gridò giustamente: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora, ma perché? Vogliamo considerare quello. In Giovanni, l'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, da 1 a 13, qui Gesù viene descritto con chi era prima di essere Gesù, cioè Gesù è sempre stato il figlio di Dio. Non era uomo, è diventato uomo, e quando è diventato uomo, restando sempre figlio di Dio, divino, della Trinità, ha preso il nome Gesù come uomo. Lui era sempre Dio, è diventato anche uomo e ha preso il nome Gesù. E noi lo conosciamo come Gesù, ma prima era solo il figlio di Dio, non era ancora Gesù, non era ancora umano, incarnato. Leggiamo Giovanni 1 da 1 a 13. Nel principio era la parola, è solo una piccola frase grammaticalmente. Cosa vuol dire nel principio era la parola? Perché nel principio già era, all'inizio di tutto già era. Perché esisteva prima del principio. Nel principio era la parola era presso Dio e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, Giovanni Battista. Questi venne come testimoni per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza della luce. Egli, tornando alla parola, era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né la volontà di carne né la volontà di uomo, ma sono nati da Dio. In questo brano vediamo che Gesù è Dio. Nel principio la parola era con Dio e la parola era Dio. Cioè era con Dio ma era anche Dio. Questa è la Trinità, due membri dei tre, di un unico Dio. Vediamo che ha creato tutto. È la vita. Quindi dipendiamo da Lui per la nostra esistenza. Vi leggo un brano in Colossesi 1:15-17 parlando di Cristo. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia troni o signorie o principati o potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è privo di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. E con Manuel facendo scienze, sussistono, adesso capisco meglio la parola, gli atomi sono fatti di energia. Protoni, nucleo, protoni, elettroni. Solo energia, ma fanno materia. E sussistono, perché cosa li tiene insieme? Tutte le cose sussistono in Gesù. Allora, Gesù è la fonte di vita. Tutto è stato creato da Lui e per Lui. E tutto sussiste in Lui. Allora, quale diritto ha alle nostre vite? Ci ha creato, ci dà cibo, ci dà aria, ci tiene il cuore che batte. Quindi quale diritto ha su di noi? Cioè ha ogni diritto, ha ogni diritto. È venuto al mondo, abbiamo letto, e i suoi non lo hanno conosciuto. Gli uomini non hanno capito che Gesù è il loro creatore quando era qui. E tuttora lo vediamo come un povero appeso su una croce. O un bimbo dentro il presepio, ma non lo vediamo come il glorioso Dio che dobbiamo adorare, ubbidire e ringraziare per tutto. Nello stesso Evangelo di Giovanni, Gesù dichiara che non è stato ucciso contro la sua volontà, ma che ha dato la sua vita. Questo è importante. Gesù non era una vittima. Gesù ha dato la vita. Voglio leggervi di quello. In Giovanni 10, da 17 a 19, Gesù sta parlando. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di porla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Che uomo potrebbe dire ho il potere di deporre la mia vita e dopo la morte di prenderla di nuovo? Nessun uomo può dare la vita e poi riprendere la vita. Gesù ha il potere e ha fatto di dare la sua vita e riprendere la vita dopo. Qui sta preannunciando la risurrezione. Quindi Gesù non è stato ucciso. Gesù ha dato la sua vita sulla croce quando alla fine delle 3 ore di pomeriggio, 6 ore totale, ha detto rese lo spirito, ho pagato, è compiuto, ha dato lo spirito. Infatti, quando Gesù fu arrestato nel giardino, Pietro cercò di combattere contro le guardie con una spada e Gesù ha detto no, io devo morire sulla croce. Vi leggo quello in Matteo 26. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, stesa la mano, trasse fuori la sua spada e percosse il servo del sommo sacerdote, recidendogli un orecchio. Allora Gesù gli disse, riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che mettono mano alla spada pereranno di spada. Pensi forse che io non potrei adesso pregare al Padre mio perché mi mandi più di 12 legioni di angeli? Come dunque si adempierebbe le scritture le quali dicono che deve avvenire così? Cioè io potrei fermare tutto subito, ma deve avvenire così perché io devo compiere la salvezza. Gesù aveva un appuntamento con la croce. Aveva detto agli apostoli più volte: io vado a Gerusalemme, mi maltratteranno, mi crocifiggeranno e il terzo giorno risusciterò. Aveva detto più volte, era detto è necessario questo. 600 circa anni prima di Gesù, Isaia, un profeta, ci sono tante profezie della croce, ma notate quello che dice questa profezia: il Padre ha caricato su Gesù i peccati degli uomini. Leggo Isaia 53:6. Noi tutti, come pecore, eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via. E l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Dio Padre ha fatto ricadere su Gesù Cristo l'iniquità di tutti coloro che Gesù salva. Leggo questo tanti posti in 2 Corinzi 5:21, Nuovo Testamento. Questo Egli è Lui. Egli è Dio Padre, Lui è Gesù Cristo. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Un scambio divino. Egli, Dio Padre, ha fatto essere peccato per noi, colui che non aveva conosciuto peccato. Gesù non ha mai peccato. Affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Gesù ha preso il nostro peccato a quelli che salva e loro prendono la sua giustizia. Un altro brano che parla di questo è 1 Pietro 2, 21-24. Allora, attenzione, questo non è scritto a tutti. È scritto a quelli che accolgono Gesù personalmente per i loro peccati. E Pietro sta scrivendo loro e dice: a questo infatti siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio, affinché seguite le sue orme. Seguite le sue orme. Egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi. Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. Per le sue lividure siete stati guariti. Egli portò i nostri peccati sulla croce. Mentre era sulla croce, Dio Padre versò su di lui l'ira che doveva cadere su di noi per tutta l'eternità. Il tormento peggiore di Gesù non era il dolore fisico, per quanto era terribile, ma era l'ira di Dio. Gesù sapeva, essendo Dio incarnato, sapeva quello che gli aspettava sulla croce. Era angosciato prima di andare alla croce. Voglio leggere quello che pregava nel giardino con gli apostoli. Lui era andato avanti da solo in Matteo 26. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E prese con sé Pietro e due figli di Zebedeo, Giovanni e Giacomo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglia, ma come vuoi tu. È importante capire che quello che Gesù ha subito sulla croce era terribile, ma la parte più era l'ira di Dio, essere abbandonato dal Padre. Dobbiamo capire una cosa: nessun rapporto genitori-figlio umano è mai perfetto. Noi che siamo genitori pecchiamo, non siamo mica perfetti nel nostro amore, abbiamo il nostro orgoglio, il nostro egoismo e non amiamo mai perfettamente. Poi è sempre una porta che inizia con la nascita di un figlio. Invece il padre e il figlio erano insieme con lo Spirito tutta l'eternità. Ed era un rapporto perfetto che non possiamo concepire, assolutamente perfetto, assoluto come rapporto. Quindi per Cristo di essere separato dal Padre è un dolore che non riusciamo a concepire. Un genitore può capire il dolore di essere separato, ma non è minimamente paragonabile a loro. Infatti, voglio leggere in Matteo 27, mentre Gesù era sulla croce, e questo verso l'ora nonna, 15 di pomeriggio, tempo nostro. Verso l'ora nonna, Gesù gridò con gran voce dicendo, Eli, lama sabachthani, cioè, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Io prego che anche stasera possiamo concepire un pochettino di più perché il Padre doveva abbandonarlo. Cioè, perché? Cioè, chi è Dio? Dio è onnipotente, onnisciente, può fare tutto. Allora, non poteva inventare un modo di salvare gli uomini senza punire Gesù? Cioè, non poteva in qualche modo creare un sistema per redimere gli uomini peccatori senza abbandonare suo figlio? Non è che Dio può fare tutto? Allora perché ha dovuto? Perché chiaramente non era un piacere, non era voluto. Gesù stesso, se è possibile passa oltre me questo calice, ma non la mia volontà ma la tua. Quindi Gesù l'ha fatto di cuore, ma non era, era terribile, ma non poteva Dio creare un altro modo. E perché Gesù ha detto più volte è necessario che vado alla croce, è necessario che vado alla croce, deve avvenire così? Perché questo? Allora, quello che vorrei fare nel tempo che rimani era aiutarci a capire dalla parola di Dio, certamente, perché era necessario. Dobbiamo iniziare considerando chi è Dio. Abbiamo dei concetti di Dio molto piccoli, molto bassi. Dio è giusto, che vuol dire che Dio fa tutto quello che fa con perfetta assoluta giustizia. E scusate, dire che Dio è giusto implica qualcosa. Cosa vuol dire? Cosa implica? Cioè, dire che lui è giusto, lei è giusto, cosa sta dietro quella dichiarazione? C'è dietro qualcosa. Cosa sta dietro? Un righello, un metro, giusto? Cioè, dire che qualcuno è giusto implica che c'è un metro di cosa è giusto e questa persona soddisfa quel metro. Quindi, già il fatto di dire Dio è giusto implica, ok, c'è una giustizia. Ma qual è il metro? Qual è il metro? Avete mai sentito qualcuno, muore una giovane mamma, muore una persona buona, giovane, e non è giusto? Avete mai sentito qualcuno del genere? Stanno dicendo, no, non è giusto, non doveva succedere. E a volte sono più onesti e dicono, non è giusto che Dio abbia permesso quello. Perché Dio permette ai bambini di soffrire? Avete mai? Io ho sentito questo tante volte. Dicendo quello, io sto dicendo, esiste un metro e Dio non ci arriva. Ma qual è il metro e chi determina il metro? Perché dicendo, non è giusto, io sto dicendo, io ho un metro al di sopra di Dio. Io non so di voi, io so, ma io so di me. Io non ho mai vissuto il mio metro. Figuriamoci il metro di Dio. Avete mai sentito qualcuno dire, io cerco di fare il bene, cerco di non fare male a nessuno? Ma tu puoi dire quello onestamente? Io no. Io cerco sempre di fare il bene che so? Non posso dire quello. Non ho mai fatto male? Serve una menzogna. Dio è il metro di quello che è giusto. Non c'è un metro al di sopra di Dio. Dio è perfettamente giusto. Non può essere ingiusto perché andrebbe contro chi è. Gesù è il giudice del mondo. In Ezechiele c'è un versetto fra tanti, tanti, tanti che parlano della giustizia di Dio nel giudizio. Vi leggo io, Ezechiele 18:20. L'anima che pecca morirà. Il figlio non porterà l'iniquità del padre. Il padre non porterà l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà su di lui. L'impietà dell'empio sarà su di lui. Dio non punisce uno per quello che ha fatto il padre, non punisce il padre per quello che ha fatto il figlio. Ognuno viene punito per il proprio peccato. Dio è un giusto giudice. E poi la Bibbia dice una cosa di noi. Non c'è alcun giusto, neppure uno. Perché ci consideriamo giusti usando un metro nostro che è molto basso. Dio dice che non c'è nessuno. In un altro posto, in Romani 3, quello era 3:10, 3:23, leggiamo: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti. Siamo tutti colpevoli. Nessuno arriva alla gloria di Dio. Siamo tutti nati peccatori. Questo vuol dire che siamo separati da Dio e dalla sua gloria. Siamo tutti di natura. Noi pecchiamo perché siamo peccatori. Non sono i nostri peccati che ci fanno peccatori, è il fatto che siamo peccatori che ci fa peccare. Allora, Dio è un giusto giudice. Cosa deve fare un giusto giudice? Un giusto giudice, quando uno va contro la legge e uno commette un grave reato e si trova davanti al giudice e diciamo che ergastolo, una cosa molto grave, e questo qui dice: oh giudice, ho solo 24 anni, non voglio vivere tutta la vita in ergastolo. Il giudice così dice: ah dai, sono tanto misericordioso, sì, sei giovane, ok, ti lascio andare. Cosa fa un giusto giudice? Dice: avresti dovuto pensare a quello prima di commettere il reato? Io devo eseguire la legge dice, la sentenza è così, quindi ti faccio questo. Sono giusto. Sono giusto, Dio è un giusto giudice. Deve punire il peccato. Allora, Gesù dice ripetutamente che non tutti saranno salvati, addirittura dice pochi saranno salvati. Noi abbiamo, io credo anche voi, sempre sentito: ma Dio è buono, come salverà più o meno tutti. Gesù dice pochi sono i salvati, entrate per la porta stretta, pochi sono quelli che entrano per quella porta. Allora, come posso essere io in quei pochi? Cosa devo fare? Allora, per entrare in quei pochi non è che devo fare, non posso fare, perché sono colpevole. Devo iniziare capendo la gravità della mia condizione. Noi non comprendiamo quanto il peccato è grave. Ho letto di un uomo oggi che aveva un tumore che pesava più di 15 kg. Lui pensava che aveva un pancione. Aveva un pancione, ma non era dovuto a un pancione. C'era un tumore. Infatti ho visto una foto del dottore che teneva questa massa gigantesca, 15 kg, che presumono che era lì dentro per 15 anni, crescendo. No, che iniziava piccolo, era gigantesco. E questo uomo, si vedeva le foto di lui prima dell'intervento con una pancione. E lui ha cercato di fare diete, era magro tranne questo pancione. Ha detto: dottore, non è grasso questo. Cioè, io ho fatto una dieta strettissima. Allora, facciamo un TAC. Ha un tumore. Hanno aperto, tolto via questo. Ma era lì dentro da 10 a 15 anni, presumono. E non capiva che c'era un tumore dentro. E noi siamo pieni di peccato che fa parte di noi e non ci rendiamo conto quanto è grave. Ma ogni nostro peccato è contro Dio. È contro Dio. Perché Dio come creatore ha ogni diritto su di noi. Siamo stati creati da Lui. Ci mantiene in vita. E quindi ogni volta che io pecco, vado contro quello che Lui dice, sto alzando il pugno dicendo: no, comando io nella mia vita, non tu. Sto dicendo quello effettivamente. Stiamo rifiutando l'autorità di Dio su di noi. Ogni nostro peccato è un disprezzo alla santità di Dio, alla gloria di Dio, alla giustizia di Dio. Non esistono piccoli peccati per Dio. Noi siamo colpevoli di autotradimento contro il Re dell'universo. Dobbiamo riconoscere questo, se mai possiamo comprendere la necessità della crocifissione di Gesù Cristo. Allora, la Bibbia usa vari concetti per parlare del peccato, ne parlo di tre stasera. tre su tanti. Uno, il nostro peccato viene chiamato un debito con Dio. Un altro viene chiamato inimicizia contro Dio. E terzo viene chiamato una violazione della legge di Dio, un reato. Allora, consideriamo questi. Prima, il nostro peccato è un debito con Dio. Vediamo questo nella preghiera del Padre nostro. Allora, ricordate la frase? Perdonaci o rimettici i nostri debiti come noi perdoniamo i nostri debitori. Perdonaci i nostri debiti. In Matteo 18, che non leggo, ma c'è la parabola del servo che aveva un debito immenso con suo padrone, che ha condonato tutto, poi lui non voleva condonare un piccolo debito di un conservo, e il padrone ha detto, allora ti mando in tormento. Abbiamo un debito, il nostro peccato crea un debito con Dio. Dobbiamo capire, Dio è il nostro sovrano. La sovranità di Dio riguarda la sua autorità. Ha autorità su di noi. Allora, in Atti 17, Paolo dice, parlando alla gente di Atene, il Dio che ha fatto tutto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo, e non è servito dalle mani di uomo come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutte la vita, il fiato e ogni cosa. Dio non abita in templi. Non ci sono luoghi sacri dove Dio è più vicino. Non esistono templi. Non esistono santuari. È dichiarato qui. Dio non abita in templi. E Dio ci ha creato e ci dà tutto, fiato, vita, ogni cosa. Quindi siamo responsabili a Dio. E Dio richiede giustamente l'ubbidienza totale. Ma noi non ubbidiamo a Dio totalmente. Io mi sono trovato negli anni neanche conoscendo tutti i comandamenti. Figuriamoci seguire, neanche li conoscevo. Fino a 25 anni quasi non leggevo la Bibbia. E mille cose, non è che conoscevo, ero sempre di chiesa, ma la Bibbia non conoscevo. Umanamente parlando, ci sono debiti che uno può pagare. Se è un mutuo, va bene, ogni mese faccio la rata e dopo 20-30 anni pago. Ho la macchina, uno prende la macchina, meglio di no, ma prende la macchina a rata e dopo 5 anni, 3 anni, 7 anni paghi. Questi sono debiti che si può pagare. Invece il nostro debito con Dio non possiamo pagare, perché no? Perché quello che bisogna pagare è troppo alto. Dio ci comanda, il metro di Dio è siate santi come Dio è santo. E Dio dice anche che il salario del peccato è la morte, la separazione da Dio. Perché Dio, essendo santo, non puoi accettare con sé uomini peccatori. È troppo santo, lui non può. Non puoi mettere il nero dentro una barattola di vernice bianca, non è più bianca, è una leggera grigia, ma Dio è assolutamente santo e non può accettare nella sua presenza un uomo macchiato di peccato, e siamo macchiati, il nostro debito è impossibile pagare, perché il salario del peccato è la morte, separazione da Dio per sempre. Quindi un peccato ci separa da Dio, ma nessuno ha peccato una volta. Pecchiamo tutti i giorni in tanti modi che neanche ci rendiamo conto. Colui che fuma 2 pacchetti al giorno non si rende conto quanto puzza di fumo. Non si rende conto. Se tu non fumi e tu ti metti accanto uno che fuma, anche se non sta fumando, lo senti subito. Ma quella persona non percepisce. E noi siamo talmente abituati al nostro peccato. Lamentarci è un terribile peccato nella Bibbia. La minima menzogna è un terribile peccato. Orgoglio è un peccato che Dio odia. E sono cose normali di carattere. Allora pecchiamo senza neanche renderci conto. Il nostro modo di pensare è già peccato. Abbiamo un debito impossibile da pagare. Primo modo di descrivere il peccato. Secondo modo che la Bibbia usa. La Bibbia dice che il peccato è inimicizia contro Dio. È una trasgressione del nostro rapporto con il nostro Creatore. Quando pecchiamo, anziché comunicare amore, affetto e devozione al nostro creatore, lo respingiamo e chiamiamo la nostra ostilità, inimicizia, contro di lui. Tenete in mente che Dio non ha mai dimostrato inimicizia contro di noi. Dio non ha mai mancato di mantenere la sua parola nei nostri confronti. Dio ha sempre mantenuto il suo patto. Dio ha sempre fatto quello che ha detto di fare, tranne a volte ha fatto misericordia, ma non è mai venuto meno. È sempre stato giusto. Invece noi che abbiamo peccato contro Dio, rispingendolo come il nostro sovrano Dio. Con ogni nostro peccato ci facciamo nemici di Dio, perché Dio è colui che è offeso dal nostro peccato. Perché la menzogna è peccato? Perché chi è Dio? Gesù dice: io e Dio. Gesù dice: io sono la verità. Quindi ogni cosiddetta piccola menzogna va contro il carattere di Dio. Perché il pensiero di desiderare un'altra donna, parlando di uomini adesso, è un peccato contro Dio? Perché Dio ha stabilito il matrimonio, che anche rispecchia Cristo e la Chiesa. Quindi la minima impurezza di mente è un'offesa contro quello che Dio ha stabilito. Perché rubare, anche nel non pagare le tasse, alla minima rubare è peccato? Perché è Dio a cui tutto appartiene e Lui ci dà. E se io prendo quello che non mi ha dato, sto andando contro Lui. E il punto, perché certamente uccidere? Perché è Dio che dà la vita. Ogni peccato è contro Dio. Ogni peccato è contro Dio. Noi pensiamo ai peccati orizzontalmente, che io pecco contro un'altra persona. Ma ogni peccato è contro Dio, prima di tutto. E questo ci fa nemici di Dio, perché stiamo peccando contro il nostro Creatore. Un altro modo che la Bibbia parla del nostro peccato. Terzo modo, è un reato, una violazione della legge di Dio. Qualunque mancanza di piena conformità alla legge di Dio, qualunque trasgressione alla legge di Dio. Mancare di ubbidire alla legge di Dio in qualsiasi punto è un reato contro colui che ha stabilito la sua legge, Dio stesso. Dio merita. Se un uomo fosse uno aveva creato un grande reato, andato in prigione, e colui contro il quale aveva peccato, quando esce dalla prigione, aveva fatto grossi danni a questo uomo, aveva ucciso alcuni dei suoi figli, aveva danneggiato la sua proprietà terribilmente, e viene messo in carcere, ma lo lasciano fuori per buona condotta dopo 15 anni, e questo uomo viene e lo assume, perché nessuno vuole assumerlo, non trova lavoro, è rimesso male, non trova nulla e nessuno vuole assumerlo per quello che aveva fatto. E questo uomo aveva ucciso 3 dei figli di questo uomo, gli unici 3 che aveva. E questo uomo dico: io ti assumo e ti pago anche bene. Dice: ed ecco come devi comportarti al lavoro, cosa devi fare. Gli dà delle regole molto giuste. E questo uomo va contro le regole. È grave? È grave? Cioè, quell'uomo merita un'obbedienza totale. E Dio merita infinitamente di più un'obbedienza totale. E quindi quando noi disubbidiamo ai comandamenti di Dio, stiamo offendendo Dio. È un gravissimo peccato. La Bibbia ci presenta Dio come giusto giudice. Quanti brani parlano di quello? E Dio come giusto giudice, torno a quel discorso di prima, deve punire il peccato in base alla legge che ha stabilito. Dio onora la sua legge, perché la sua legge è perfetta come Dio è perfetto. Dio ha stabilito la legge e Dio applica la sua legge. Perciò quello che noi diciamo: ma sì, lo so, ma non è grave, è grave. E già dicendo: ma hai mentito. Ho detto una volta a una persona che mi ha fatto un favore, pensava lui, mentendo per farmi ottenere un certo permesso. E quando io ho detto a questo uomo: ma lei è un bugiardo, ho detto con gentilezza, non ho detto: oh, tu sei bugiardo, ho detto: Lei è un bugiardo. Questo qui è un uomo colto, un uomo buono di chiesa. No, io non sono un bugiardo. No, lei è un bugiardo. No, io non sono un bugiardo. Ma ha appena detto lei che ha detto una bugia alla commissione per farmi avere questo permesso. Sì, ma non sono bugiardo. No, se dice bugie è bugiardo. Cos'è un bugiardo? Chi dice bugie? Cos'è un ladro? Chi ruba? Che sei un adultero? Ma un uomo dice, ma dai, se smetti di vederlo ogni settimana, se la vedo una volta al mese? E la moglie, ma stai scherzando? Una volta ogni 6 mesi? Stai scherzando? Tu sei adultero, tu sei bugiardo, tu sei ladro. Noi non vogliamo sentirci identificati per quello che siamo. Sei un orgoglioso. Il giusto giudice non vede il peccato come una piccola cosa, quella piccola mezza verità che dico per evitare i problemi per Dio è grave perché Dio è verità. Allora, Dio ha stabilito che la punizione del peccato è la separazione da Dio. Tutte le buone opere nel mondo non possono pagare il peccato perché quello non è il salario del peccato, è la morte, la separazione da Dio per sempre. Allora noi abbiamo bisogno di uno che possa riconciliarsi con Dio, perché il nostro peccato ci rende colpevoli. Ed io posso fare tutto il bene, scusate, io posso fare tutto il bene che voglio, ma sapete cosa sto facendo mentre sto facendo il bene? Sto accumulando altri peccati. Io ancora sto peccando. Non riesco a non peccare. Non riesco ad essere così buono di non peccare più. Ho una vita di vecchi peccati da scontare, ma sto aggiungendo altri. Ma ogni peccato merita la separazione da Dio. Impossibile! Ho bisogno di un Salvatore. E per avere questo Salvatore, tu devi capire che hai bisogno di un Salvatore. Gesù Cristo è la risposta per il nostro dilemma. Quando consideriamo il nostro peccato come debito nei confronti di Dio, Gesù è colui che può pagare quel debito. Quando consideriamo la nostra inimicizia con Dio, Gesù Cristo è il mediatore che può riconciliarci con Dio. Quando consideriamo il nostro peccato come un reato nei confronti di Dio come giudice, Gesù Cristo è il sostituto che paga la condanna al posto nostro. Per quanto riguarda il debito, leggo Ebrei 7:22. Per questo Gesù è diventato garante di un patto molto migliore. Lui è il garante che produce questo patto, paga il nostro debito. In 2 Corinzi 5:19, per quanto riguarda riconciliarci con Dio, che si legge in tanti brani, leggo solo questo per tempo. Leggiamo. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Allora, questo non vuol dire che tutti, perché Gesù dice, non tutti vengono salvati, ma tutti coloro che accolgono Gesù vengono riconciliati perché i loro peccati, falli, vengono imputati a Gesù. Così Gesù viene considerato colpevole al posto loro e viene punito al posto loro. Allora il reato è pagato. Gesù è il prezzo di riscatto. Gesù, parlando di se stesso, si chiama figlio dell'uomo, ripetutamente si identifica come figlio dell'uomo, un titolo di Gesù, e in Marco 10:45 leggiamo, lui parla, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, non per tutti, ma per molti. Gesù dice, io, figlio dell'uomo, sono venuto per dare la mia vita come prezzo di riscatto. La croce è sul mio calendario. Sapete da dove viene la data della Pasqua? Era stabilito prima della croce. La Pasqua era stabilito 1400 circa anni prima di Gesù. Era la Pascia in ebraico, passare sopra. Quando Mosè ha portato le persone fuori dall'Egitto, l'angelo di Dio, che era Dio incarnato, era Cristo, è venuto e ha ucciso il primogenito in ogni casa, tranne dove avevano sparso sangue sugli stipiti. E lì l'angelo, vedendo che la morte era già arrivata in quella casa, passava sopra. E la parola Pasqua è solo una traslitterazione dall'ebraico che vuol dire passare sopra. E allora Gesù doveva morire quel giorno. Aveva un appuntamento da 1400 anni, perché quella pratica di Mosè che dovevano ripetere simbolicamente ogni anno era prevedendo la morte di Gesù. Infatti i giudei volevano uccidere Gesù prima e lui ha detto no, ho un appuntamento. E poi quando era la settimana della Pasqua, i giudei avevano detto non lo arrestiamo per ucciderlo durante la Pasqua, aspettiamo dopo per evitare problemi con le folle. Non volevano uccidere Gesù quel giorno. Ma Gesù, quando era la notte, ha detto a Giuda, vai, e quello che devi fare, farlo subito. Ha comandato Giuda, vai a tradirmi, perché io devo essere sulla croce domani mattina. Devo morire domani, perché quella è la mia data. Ecco da dove viene la nostra Pasqua. Viene dalla festa stabilita al tempo di Mosè. E Gesù era l'adempimento di quella festa. E lui è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto. E poi Gesù è il mediatore. In 1 Timoteo 2:5 leggiamo: vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini. C'è Dio, e poi dice Cristo Gesù uomo. C'è Dio, c'è Cristo, ci sono gli uomini. Non c'è nessun altro in mezzo. Non ci sono santi, non c'è nessuno. C'è Dio, c'è Gesù e ci sono gli uomini. Un unico mediatore. Gesù è chi ci fa essere riconciliati con Dio. Quindi ricordate che Ebrei 9:27 dice: è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. E se io arrivo al giudizio, posso essere più bravo di tante altre persone? Io non sono, ma se fossi. Il problema è che io davanti ad un Dio santissimo sono pieno di peccato. Sono pieno di peccato. Arrivo davanti a Dio e Lui come giusto giudice deve punire il mio peccato, deve mandarmi lontano dalla sua santa presenza, quello che noi chiamiamo l'inferno. Giusto giudice deve farlo. Ma se io riconosco veramente la mia colpa adesso e capisco, non posso migliorare la vita, vorrebbe dire che il metro di Dio è basso abbastanza che posso io superarlo. No, non posso. Il metro di Dio è la santità di Dio. Non riesco io a superare quel metro. Ma Gesù Cristo ha superato quel metro perché Lui è vissuto senza peccato. Poi è morto al posto dei peccatori. E io sono peccatore. Gesù è morto al posto mio. Mi aggrappo a quello che ha fatto Lui. Come unico Signore, unico mediatore. E non ci sono altri. Lui prende tutto il mio cuore. Allora io vengo perdonato. Abbiamo letto prima. Egli Dio ha fatto colui che non ha conosciuto peccato essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Allora, è importantissimo per ognuno di noi di capire: io ho bisogno di un Salvatore perché io sono colpevole. Perché se io, Gesù dice, non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Ok? Non è venuto per i giusti, è venuto per i peccatori. Non c'è nessun giusto, la Bibbia dice, non c'è nessun giusto, ma ci sono una marea di persone che si considerano giusti. Ah, ma io non faccio quello, io non potrei mai fare così. Guarda loro, guarda come fanno, come osano così, non hanno timore di Dio, come se io fossi un giusto. Allora, quando Gesù dice, non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori, non è che ci sono dei giusti. Tutti sono peccatori, ma non tutti si riconoscono peccatori. Io sono venuto, sta dicendo Gesù, per coloro che riconoscono la loro condizione e vogliono perdono e sanno guardare solo a Gesù Cristo. Allora, tu hai, io colpevole, hai mai avuto orgoglio? Hai mai avuto orgoglio? Ti sei mai agitato perché qualcuno ha offeso il tuo orgoglio? Hai mai mancato di glorificare Dio? Hai mai preso gloria per te che avresti dovuto dare a Dio? Così dice 2 Corinzi 4:7, mi pare. Cosa hai che non hai ricevuto? E se l'hai ricevuto, come, perché ti vanti come se non l'avessi ricevuto, come se fosse tuo? Tu hai intelligenza, hai capacità, hai forza, hai bellezza, quello che hai, perché ce l'hai? Dio ti ha dato questo. Marito, ogni volta che tu non ami tua moglie come Cristo ama la Chiesa, che è il comandamento che ci dà, ogni volta che non sei paziente con lei, ogni volta che non la curi teneramente, stai peccando contro Dio. È Lui che ha stabilito il matrimonio. Moglie, ogni volta che tu non sei veramente sottomessa di cuore, che non onori e rispetti il marito, tu stai peccando contro Dio. O che ogni volta che i genitori che provochiamo a rire i nostri figli, perché il modo di crescerli non è perfettamente, dico una cosa che non mantengo la parola, o faccio regole che non sono giuste, sto peccando contro Dio. Ogni volta che cerco l'approvazione degli uomini, voglio che mi innalzino, è una forma di cercare gloria per me stesso che dovrei dare a Dio. Ogni volta che non ringrazio Dio e non glorifico Dio, sto peccando contro Dio. Il mio punto, e ci sono tanti altri comandamenti, è che siamo colpevoli. Siamo colpevoli, abbiamo un debito, abbiamo creato un rapporto di inimicizia con Dio e abbiamo commesso reati, violazioni della legge di Dio. Non possiamo salvare noi stessi. Allora, perché Dio ha mandato Gesù alla croce? La domanda è quella. Perché l'uomo non poteva salvare se stesso. Ma Dio voleva, non voleva amare degli uomini peccatori, voleva mostrare la sua santità, voleva mostrare la sua giustizia, perché non ha chiuso l'occhio al peccato. Quando noi perdoniamo, uno con cattiveria si arrabbia e dà una botta a suo, o una calcia a un mobile mio, lo rompe. Oh Marco, perdonami, perdonami. E mi costa 400 a riparare. E dico, ti perdono. Quello non è quello che Dio fa. Perché lui ha danneggiato e io solo tolgo il suo debito. Basta. Dio doveva punire. Devi punire il nostro peccato, non può solo perdonarci, non è giusto. Allora Dio dice, devo punire quello che hai fatto. Però se tu riconosci la gravità e ti aggrappi a Cristo, lo punisco in Cristo, non in te. Ecco la croce. Ecco perché Gesù, pur avendo potuto liberarsi dalla croce, ha detto, Pietro, mettere via la spada, è necessario che avvenga così. Perché se no non ci sarebbe il perdono. Allora Gesù dice, in larga è la porta e spaziosa la via che porta alla perdizione, stretta è la porta e angusta la via che porta alla vita, e pochi sono quelli che la prendono. Entrate per la porta stretta. La porta stretta è una porta spalancata ma bassa, e l'unico modo di entrare è umiliarci e ammettere, Signore, finora sono andato per testa mia, forse ero un uomo del mondo, forse era molto religioso, ma era testa mia. Ognuno ha seguito, abbiamo letto all'inizio, la propria via, non era la tua via, non mi sono neanche informato della tua via, ho peccato contro di te, sono colpevole. Questo è l'umiliarsi per entrare la porta stretta dove c'è pieno perdono in Gesù Cristo. Quindi se qualcuno in questi giorni o in qualunque momento, perché Gesù doveva andare alla croce? Non c'era altro modo? Non c'era altro modo. Non c'era altro modo per Dio di poter mostrarsi un giusto giudice, ma allo stesso tempo salvare uomini peccatori come noi. Ringrazio Dio che Gesù Cristo è andato alla croce, preghiamo. Signore, no, non è concepibile, onestamente, per un essere umano, non è concepibile per un genitore umano di fare quello a un proprio figlio, quello che ha fatto Gesù. Cioè no, per nemici, di punire un figlio al posto di nemici, quando erano i nemici che meritavano la punizione, un unigenito figlio, con una punizione che umanamente non possiamo neanche concepire, la tua ira, eppure questo è quello che hai fatto. Perché tu avevi scelto di salvare degli uomini peccatori e non c'era altro modo. E Gesù Cristo è venuto in terra, è diventato uomo per vivere senza peccato, in modo che potesse morire al posto di uomini peccatori. E come diceva, è venuto per prezzo di riscatto per molti. Oh Padre, ti prego che possiamo riconoscere il nostro bisogno di Gesù e che possiamo aggrapparci a Lui, l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. Che possiamo capire che in noi stessi non c'è giustizia, in Cristo c'è la giustizia che ci serve. Ti prego che possiamo comprendere la Pasqua. Gesù aveva un appuntamento quel giorno, doveva essere messo sulla croce. E come avevi stabilito, tutto è adempiuto perfettamente, in modo che oggi, la porta alla salvezza è spalancata per quelli che si abbassano umilmente per entrare. Il peggior peccatore può entrare. Invece la persona più brava, più buona, se non si abbassa, non entrerà. Perché si entra per mezzo di Cristo, non la propria bontà. Ti lodo come giusto giudice e ti ringrazio come Dio, pieno di misericordia per coloro che entrano per Cristo. Parla ai nostri cuori, nel nome di Gesù Cristo io ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.